Buonasera, qui è l'operatrice Coruscul. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo semestre 2022 del gruppo Biper. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Piero Luigi Montani, amministratore delegato. Dottor Montani, prego.
Grazie, buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Prima di iniziare a parlare dei risultati, volevo ricordare che in conseguenza del decreto del 25 luglio del 2022, con il quale il Tribunale di Genova ha disposto la sospensione dell'esecuzione, tra l'altro della deliberazione dell'Assemblea degli azionisti Carige del 15 di giugno di nomina del Consiglio di Amministrazione, Carige non ha proceduto come originariamente previsto dal calendario comunicato a Borsa Italiana al mercato l'approvazione della semestrale consolidata al 30 giugno. Pertanto, nella giornata odierna, il Consiglio di amministrazione di Biper ha approvato la relazione finanziaria consolidata al 30 giugno del gruppo Biper, di cui Carige fa parte, nella quale sono stati integrati i dati patrimoniali individuali e sviluppati a livello manageriale da Carige, secondo le indicazioni dei principi contabili applicabili e in coerenza con la condizione di appartenenza di Carige stesso. I dati sopracitati sono stati trasmessi da Carige al capogruppo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Questo è stato un comunicato che ha fatto anche la stessa Carige nei giorni scorsi, lo ripeto per chiarezza. Detto questo, passerei a comunicare i risultati del gruppo. I risultati del primo semestre dell'anno sono stati per noi molto soddisfacenti, li riteniamo tali, con una redditività ordinaria in aumento associata a un ulteriore miglioramento della qualità del credito e a una solida posizione patrimoniale di liquidità. I risultati peraltro incorporano gli effetti dell'acquisizione di Carige con i benefici già visibili sia sui volumi che sulla qualità del credito. L'utile del semestre è di 1 miliardo 385 milioni e include 1 miliardo e 68 milioni di poste straordinarie, rappresentate principalmente dal Badwill registrato a fronte dell'acquisizione di Carige. Al netto di quest'ultimo, l'utile netto ammonta a 317 milioni. L'utile netto ordinario del secondo trimestre è pari a 204 milioni, sostenuto dai proventi operativi netti pari a 916 milioni, in rialzo del 3,7% sul trimestre precedente, grazie in particolare sia a margini di interesse in aumento che alle commissioni nette anch'esse in rialzo, rispettivamente il primo dell'8,7% e il secondo del 2,9% sul trimestre precedente. Gli oneri operativi del trimestre, al netto di 33 milioni di poste straordinarie, sono pari a 557 milioni in linea con il trimestre precedente. Le masse registrano un significativo aumento da inizio dell'anno per effetto dell'ingresso di Carige, ma anche e soprattutto direi per un'incisivazione commerciale che per noi è iniziata a partire da quest'anno e che via via è sempre cresciuta. Infatti, a parità di perimetro, la raccolta diretta aumenta dello 0,8% sul trimestre precedente e anche gli impieghi netti sono in rialzo del 2,5% sullo stesso periodo. Sul fronte dei finanziamenti, le nuove erogazioni nel secondo trimestre sono pari a 4 miliardi e 300 milioni, un aumento del 34,2% sul trimestre precedente. Un trend che peraltro è già iniziato nel trimestre precedente, che già l'avevamo comunicato. Anche per quanto attiene alla qualità del credito, l'NPL ratio lordo è pari al 4,3%, se non ricordo male l'ultimo dato che abbiamo comunicato era al 4,9%, e quello netto all'1,8%, in ulteriore riduzione rispetto al trimestre precedente, beneficiando sia dell'ingresso di Carige, ma soprattutto anche di un default rate ancora molto contenuto, pari allo 0,8%. Il costo annualizzato del rischio è pari a 47 punti base, in calo rispetto ai 57 del trimestre precedente. Per quanto attiene il capitale, si conferma l'elevata solidità patrimoniale con un CET1 ratio fully phased pro forma che, includendo il pieno beneficio delle DTA derivanti da Carige, si attesta al 13,43%, ben oltre il requisito SREP che era dell'8,29%. Anche la posizione di liquidità è eccellente, con indici ben superiori alle soglie regolamentari. Per quanto riguarda l'acquisizione Carige, La stessa è stata perfezionata il 3 di giugno di quest'anno, acquisendo il 79,418 dal Fondo Interbancario di Garanzia a conclusione di un percorso iniziato nel dicembre scorso. L'operazione è stata da noi fortemente voluta, come abbiamo più volte dichiarato, ed ha una valenza industriale strategica in quanto ci consentirà di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento competitivo su scala nazionale, in particolare su tutti i territori nei quali avevamo una presenza molto limitata, e la Liguria è appunto uno di questi, ed aumentare così la base clienti del 20%, arrivando ad oggi ad una consistenza di clienti di circa 5 milioni. Come già evidenziato nel piano industriale, come abbiamo detto anche in precedenza, l'acquisizione poggia su solidi presupposti finanziari. L'impatto sul capitale abbiamo dichiarato che era trascurabile e tale è, i benefici sono già visibili sulla qualità del credito e inoltre contribuirà a incrementare la redditività del gruppo grazie alle sinergie che si verranno a creare. Queste ultime, come abbiamo detto già in passato, sono quantificate in 155 milioni lordi, il 50% di queste verranno realizzate già nel 2023, il rimanente, il restante 50% nell'anno successivo. Le sinergie sono date da 85 milioni che deriveranno da risparmi di costi, 40 milioni da minor costo del funding, 30 milioni da maggiori ricavi. Ricordo che nell'ambito dell'operazione, al fine di prevenire le problematiche dell'antitrust, è stato firmato con Banco Desio un accordo di cessione di 48 sportelli, di cui 40 riguardano Carige, di questi solo 17 sono Liguria e 8 riguardano invece la Biper e nello specifico il Banco di Sardegna. Questa operazione pensiamo che possa finalizzarsi nel febbraio del 2023. I volumi, come abbiamo detto, sono in forte incremento grazie all'acquisizione di Carige, ma anche grazie anche all'azione incisiva che abbiamo impostato dall'inizio anno. La raccolta diretta da clientele è pari a 114,5 milioni, in crescita del 12,9% dall'inizio anno, di cui 100 miliardi, per la verità 101, di conti correnti e depositi da clientela retail corporate sono in crescita del 10% anche questi dall'inizio anno. A parità di perimetro, vale a dire al netto del contributo di Carige che è di 14,6 miliardi e tenendo conto delle masse delle filiali in cessione classificate tra le altre attività dello stato patrimoniale, la raccolta diretta è in crescita dello 0,8%. Con riferimento agli impieghi, i crediti verso la clientela ammontano a 91 miliardi, in rialzo del 15% all'inizio anno con un contributo di Carige di circa 10,5 miliardi. All'interno dell'aggregato i crediti garantiti dallo Stato ammontano a un totale di 8 miliardi e 4. Ricordo che nel trimestre precedente avevamo comunicato per la sola Biper un importo di 7 miliardi e mezzo, oggi Biper ne ha 5 miliardi 975, 2 miliardi 406 riguardano Carige. A parità di perimetro, i crediti verso la clientela sono aumentati del 2,5%, sostenuti dalla ripresa della domanda dei prestiti. Infatti, come abbiamo già detto, le nuove erogazioni nel secondo trimestre sono pari a 4 miliardi e 3, in aumento del 34,2% sul trimestre precedente. Per quanto attiene alla raccolta indiretta, questa ammonta a 163 miliardi, di cui 15 miliardi derivanti da Carige. Lo stock è in calo all'inizio dell'anno dell'1,7 a causa della performance negativa dei mercati finanziari, ma tenuto anche conto dei minori volumi rilevanti dagli sportelli in cessione. In realtà il calo senza gli sportelli in cessione dovrebbe essere intorno all'1,1. Da rilevare comunque che la raccolta netta nei primi sei mesi è pari a 602 milioni ed è rimasta positiva anche nel secondo trimestre nonostante le turbolenze registrate sui mercati. Per quanto attiene alla qualità del credito che abbiamo accennato in premessa, registra un ulteriore miglioramento. L'NPE ratio abbiamo detto che è di 4,3%, con un netto dell'1,8%, in calo rispetto al trimestre precedente, beneficiando dell'ingresso Carige, il cui stock di NPE è pari a 148 milioni, già svalutato in sede di BPE e che ci aspettiamo di cedere entro dicembre. Sul fronte del de-risking, l'ammontare dei crediti lordi dovrebbe diminuirà in modo significativo in futuro a fronte della programmata cessione degli NPE per un totale di 2 miliardi e mezzo. che comprende anche la cessione della piattaforma, su cui abbiamo avuto abbiamo delle manifestazioni di interesse molto importanti dal mercato e, come probabilmente già avete letto nel comunicato stampa che abbiamo lanciato, abbiamo poi dato l'esclusiva a Gardant e Damco, quindi abbiamo già deliberato anche in proposito, per cui l'operazione sostanzialmente è partita. Il coverage dei crediti derivati si mantiene su livelli elevati, attestandosi al 60,3%, ed in particolare la copertura delle sofferenze è pari al 75,6%, se non ricordo male era 73,2% la volta precedente, quella degli UTP è del 46,6%, la copertura dei performing è pari allo 0,66% e gli stage 2, che erano di poco sotto il 4%, sono adesso coperti al 4,2%. Sempre per quanto riguarda la qualità del credito, il default rate rimane ancora molto contenuto, si assesta allo 0,8%, un leggero calo rispetto al dato del 21, e il tasso di recupero delle sofferenze analizzate si mantiene su livelli elevati pari al 9,9%, un aumento rispetto al 6,7% dell'anno scorso. Hanno contribuito per raggiungere questo risultato nel trimestre in corso sostanzialmente, in modo particolare, la cessione di due crediti. Per quanto riguarda il portafoglio titoli, questo è pari a 31 miliardi, Carige ha contribuito per 3 miliardi e 200 milioni, con un profilo di rischio che rimane sempre molto prudente. Il 95% è composto da titoli obbligazionari con una duration complessiva di 2,1 anni. I titoli di Stato ammontano a 11 miliardi, in aumento rispetto al trimestre precedente per effetto dell'ingresso di Carige, 2 miliardi e 6, e la duration è pari a 2,2 anni. Un campo d'acqua, no? Passando al conto economico, ricordo che il semestre, come abbiamo già detto, ha chiuso con un risultato di 1.384,8 milioni e include 1.063,3 di poste straordinarie, grazie, principalmente rappresentato dal badwill generato dall'acquisizione di Carige, che è pari a 1.188 milioni. Escluso le componenti straordinarie, l'utile netto è pari a 326 milioni, di cui 204 milioni registrate nel secondo trimestre, in aumento dell'81% sul trimestre precedente. In particolare, nel secondo semestre, i ricavi corsi attestano 872,4 milioni, in aumento del 5,5% sul trimestre precedente, grazie alla ripresa del margine di interesse alle commissioni nette, entrambi in rialzo rispettivamente dell'8,7% e del 2,9% il secondo, sempre trimestre su trimestre entrambi. Gli oneri operativi, al netto degli oneri straordinari riferiti all'acquisizione Carige e all'adeguamento del costo della manovra del personale, sono pari a 557 milioni. Le rettifiche del trimestre ammontano circa 104 milioni, in calo dell'8,2% sul trimestre precedente, che portano, come abbiamo detto, il costo del credito ad assestarsi a 47 punti base rispetto ai 67 del fine 21 e 57 del trimestre precedente. Per quanto riguarda badwill, come vedete è stato riportato dettagliato nella slide, il dettaglio del PPA ha portato a contabilizzare un badwill, come dicevo prima, di circa 1 miliardo e 200 milioni, che include 306 milioni di svalutazione, tra cui 145 milioni di portafoglio crediti, 69 milioni e 2 di attività materiali, che sono costituite soprattutto dalla svalutazione degli immobili, 60 milioni riguardano la cessione degli sportelli, ci sono 57 milioni circa di passivi da contingente. Peraltro poi ci sono 25 milioni e 2 di effetti relativi fiscali positivi su queste voci. Tenuto conto delle svalutazioni e degli accantonamenti di carattere straordinario registrati nella semestrale di Carige, che sono pari a 212 milioni, il totale delle svalutazioni complessivo ammonta a 518,5 milioni. Scusate. Il margine di interesse nel semestre è pari a 785 milioni, in aumento dell'8,7%, come abbiamo detto, trascinato dal rialzo dei tassi di interesse e dei maggior volumi di impiego, che come avete visto salgono parecchio e sono tuttora, anche dopo la chiusura del semestrale, continuano ancora a salire. Il calo della componente TLTRO nel trimestre è dovuto ad un aumento dell'eccesso di liquidità, questo anche per effetto dell'ingresso di Carige, ed è stato più che compensato dal maggior contributo del portafoglio titoli, che beneficia di rendimenti più elevati a fronte del rialzo dei tassi di interesse. Lo spread della clientela, come vedete, è passato all'1,42, in aumento rispetto al trimestre precedente, anche grazie alle azioni di repricing, ma non solamente questo, ma soprattutto anche alle erogazioni nuove che abbiamo fatto, alla crescita che abbiamo avuto. Le commissioni nette sono pari a 914 milioni, di cui 463 milioni registrate nel secondo trimestre, e registrano un aumento del 2,9% rispetto al trimestre precedente, trascinate dal comparto dei servizi bancari tradizionali, pari a 263,7 milioni, in crescita del 4,3%. Anche questo effetto della politica di crescita, soprattutto nel settore degli impieghi e delle aziende, che hanno dato un maggior slancio, una crescita che peraltro è stata anche trascinata dall'andamento del mercato. Le commissioni di raccolta indiretta e banca assicurazione sono pari a 173,2 milioni e mostrano una buona tenuta nonostante l'elevata volatilità dei mercati. Da rilevare e sottolineare inoltre il forte aumento delle commissioni legate alla banca assicurazione e protezione, che si attestano a un valore non alto di 25,6 milioni, ma è importante segnalare che c'è un aumento del 92% rispetto al trimestre precedente, quindi un comparto che sta salendo in maniera molto, molto consistente e peraltro molto apprezzato anche da parte nostra. Il risultato netto della finanza è pari a 84,5 milioni e mostra una forte resilienza nonostante le turbolenze dei mercati finanziari. Gli oneri operativi ammontano 1,148 milioni, impattati da 33 milioni di costi straordinari contabilizzati nel secondo trimestre, e più esattamente 24 milioni sono riferibili all'adeguamento del costo della manovra di ottimizzazione del personale con l'uso del fondo di solidarietà che avevamo già annunciato a dicembre scorso. Per la verità questo è dovuto soprattutto perché è aumentato di qualche cosa il bacino di utenza, e quindi abbiamo adeguato l'accantonamento, che peraltro porteranno benefici futuri evidentemente. In più ci sono 9 milioni relativi al processo di acquisizione Carige, sostanzialmente sono i costi iniziali e più tanti di questi sono legati sostanzialmente alle consulenze. Nel semestre, escludendo queste poste, i costi ammontano 1,115 milioni, di cui 556,9 sono stati registrati nel secondo trimestre, sostanzialmente invariate rispetto al trimestre precedente. In particolare le spese del personale ammontano a 335 milioni, in calo del 4,7, l'avevamo già detto prima, e altre spese amministrative sono pari a 173 milioni, in rialzo del 7,6% a fronte dei costi sostenuti per l'avvio delle progettualità di piano, che peraltro erano previste, sono esattamente in linea con quello che avevamo ipotizzato. Passando ora a parlare del costo del credito, l'abbiamo già accennato prima ma lo ripetiamo, le rettifiche nel semestre sono complessivamente di 216 milioni, quelle che abbiamo fatto nel secondo trimestre sono di 104 milioni, l'avevamo detto prima, quello che invece vorrei sottolineare è che un po' più del 50% di questi accantonamenti sono serviti solamente a aumentare la copertura dei crediti. Che sono in calo gli accantonamenti sono in calo del 7,4% sul trimestre precedente, riflettendo così il trend positivo che stiamo osservando nella qualità del credito e che possiamo garantire anche dopo, che possiamo dichiarare anche dopo la chiusura del semestre. Il costo del credito, come abbiamo detto, è di 47 punti base rispetto ai 67 registrati nel 2021. Con riferimento al capitale, la solidità della banca rimane elevata, il CET1 l'abbiamo detto in premessa è del 13,13%, ben oltre il requisito minimo, il beneficio che deriva dalla DTA è circa 60 bips. In conclusione siamo molto contenti di come si è chiuso questo trimestre, su cui peraltro abbiamo scommesso molto e lavorato altrettanto. Il trimestre evidenzia comunque una redditività operativa in crescita, trainata dalla buona performance sia del margine di interesse che delle commissioni nette, la qualità del credito è in miglioramento e beneficerà adesso anche della programmata cessione dei crediti tirati per 2,5 miliardi e la posizione di capitale e di liquidità è sicuramente molto solida, che ci consente di fronteggiare con fiducia il contesto esterno che è caratterizzato, come sapete, sicuramente da una sicura incertezza. Tutto questo rappresenta una solida base a supporto della redditività futura e che verrà rafforzata grazie alla migliorata posizione competitiva. Quindi crediamo di avere una buona base di partenza, adesso siamo impegnati nell'operazione di conclusione dell'operazione Cadige, che come nelle nostre previsioni crediamo di poterla completare entro la fine di quest'anno. Io ho cercato di andare un po' veloce lasciando spazio alle domande, per cui siamo qui a disposizione. Grazie.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda della conferenza in italiano è da parte di Domenico Santoro di HSBC. Prego.
Sì, buonasera, grazie per la presentazione. Volevo capire se potevate darci un po' di indicazione sul margine di interesse, sulle commissioni e sui costi per la seconda parte dell'anno, includendo ovviamente anche il contributo di Carige, soprattutto sul margine di interesse, perché ci sono ovviamente altri elementi che verranno inclusi, immagino il TLTRO e anche l'impatto dei tassi. Poi volevo capire se mancano delle poste straordinarie nella seconda parte dell'anno, in particolare sui costi di ristrutturazione, se potevate darci qualche dettaglio, e anche le vendite. E in questo contesto cosa dobbiamo aspettarci sul Core Tier 1 alla fine dell'anno? Se potevate appunto dettagliare i plus e i minus. E poi non so se è troppo presto, però vi rifaccio la stessa domanda che forse ho fatto nel piano, considerato i buoni risultati, se dobbiamo aspettarci una revisione del payout già per quest'anno. Grazie.
Ha fatto una serie di domande, una più impegnativa dell'altra. Cioè, allora, per quanto riguarda il Core Tier 1, noi continuiamo a dire che sul capitale abbiamo detto che questa operazione non avrebbe avuto impatti particolari, quindi confermo che rimarrà in linea con quello che abbiamo segnalato adesso, quindi non ci aspettiamo delle grosse variazioni. Ovviamente il secondo parte dell'anno impegnativa ci vedrà impegnata su una serie di operazioni, comunque sia, voglio dire, l'andamento ho detto che è positivo e confermo che è positivo. Non dico che è andato oltre le attese, perché per la verità ci avevamo sperato molto in questo trimestre, quindi pensiamo di poter mantenere questo trend compatibilmente all'andamento di mercato, perché poi se il discorso cambia radicalmente dovremmo ripensarlo, ma al momento non abbiamo motivo di pensarlo. Per quanto riguarda i payout, le confermo quello che abbiamo dichiarato nel piano. Quindi noi avevamo dato delle indicazioni che riguardavano la fine del piano, non nella parte iniziale. Certamente in questa prima parte dell'anno non possiamo confermare la fine, quindi sarà sicuramente più generoso del passato, ma deve tener conto di una serie di operazioni diciamo complicate che dobbiamo valutare, per cui le riconfermo quello che ho detto nel piano. Per quanto riguarda il margine di interesse, considerato quello che sarà anche il contributo di Carige, noi prevediamo la media trimestrale sui 440-450 milioni. Per quanto riguarda la commissione, diciamo che 490, per essere generosi 500, ma questo è il range che noi ci stiamo premettendo. Quindi credo di aver risposto a tutto, se non ricordo male, no? Poste straordinarie, beh, sono quelle che erano previste da piano, ovviamente noi siamo appena partiti, ci sono la serie di costi che dovremmo ancora sostenere, sono quelli che avevamo ipotizzato, le saremo più precise nella seconda parte dell'anno, ma non abbiamo, non intravediamo sorprese oltre quelle segnalate, quindi per il momento confermiamo tutto quello che abbiamo segnalato all'epoca.
La prossima domanda è da parte di Marco Nicolai da Jefferies. Prego.
Buonasera, grazie per la presentazione. Prima vorrei una conferma. Potete confermare che nel PNL non ci sono effetti dell'integrazione di Carige al di là della linea che include il badwill? Questo giusto per avere una conferma. E poi, ancora sul badwill, potete confermare che avete a questo punto bucato tutto il badwill, cioè nella sua interezza, includendo il 100%, e non solo il badwill relativo alla parte di azioni che avete già? Potete anche confermare che dal punto di vista delle svalutazioni, costi di M&A, avete a questo punto messo tutto già a P&L e non ce ne dobbiamo aspettare di ulteriori? Un'altra domanda, relativamente al decreto del 25 luglio, del quale ha accennato all'inizio della presentazione. Cioè, questa decisione del Tribunale di Genova ha la facoltà di impattare le tempistiche delle sinergie, l'ammontare delle sinergie? Cioè, cosa ci dobbiamo aspettare da questo, da questa, insomma, da questa decisione? Quali sono i prossimi passi, che affronterete per risolvere, questa cosa? E basta, queste sono le mie domande.
Mi scusi, adesso, no, pensavo di averla interrotto, ma invece c'è il microfono spento. Per quanto riguarda le prime tre, sì, è tutto sì. Quindi, per quanto riguarda le svalutazioni dei costi di aggregazione, se ci saranno impatti a conto economico, le confermo quello che ho detto poc'anzi al collega che ha fatto l'altra domanda. Ci saranno sicuramente dei costi nella seconda parte dell'anno, perché siamo appena partiti, ma sono esattamente quelli che sono previsti da piano, quindi al momento non ci sono sorprese oltre quelle che abbiamo segnalato. L'ultima domanda, che è quella, diciamo, un po', non dico più complicata, ma quella un po' più nuova, perché effettivamente la decisione del Tribunale ha colto di sorpresa anche noi. Ci sarà un'udienza no, il 9 di questo mese, alle ore 11, ho confuso l'orario col giorno, alle 9 alle ore 11, non so se nella giornata stessa avremo già la risposta, ce l'attendiamo comunque nel giro di pochi giorni, onestamente noi confidiamo in una risposta a noi favorevole, però se anche non fosse così, la nostra intenzione è quella di procedere alla richiesta di una nuova assemblea, e quindi riconfigurare un altro CDA che possa andare avanti, ancorché chiaramente un po' di ritardo questo lo abbia comportato, perché se non abbiamo ancora chiuso l'operazione, evidentemente un ritardo lo comporta. Secondo i nostri piani, riusciremo comunque a chiuderla entro l'anno. Quindi questo è l'obiettivo. Abbiamo previsto una serie di piani alternativi che ci dovrebbero consentire, anzi che ci consentiranno, di poter chiudere comunque l'operazione entro l'anno. Nel frattempo lei sa che si è aperto un periodo di sell-out, oggi noi siamo già a più del 94%, quindi confidiamo anche qui di poter arrivare al 95%, questo indubbiamente ci agevolerebbe moltissimo, perché con il 95%, come sa, si può andare allo squeeze out e quindi questo aiuterebbe. Per cui ovviamente non le dico che la cosa non ci ha creato un po' di disturbo, perché sennò saremmo falsi mentre lo dichiariamo, ma non crediamo che questo sia tale da poterci, come dire, rivoluzionare l'intero piano.
Grazie.
Prego.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Hugo Cruz di KBW. Prego.
Hugo Cruz by KBW. Non non è ancora in linea. Sì, scusatemi, sì, buonasera. Grazie del tempo che ci ha dedicato. Allora, ho due domande. Una per i 2,5 miliardi disposal che volete fare. Dovete comunque aspettare l'acquisizione per fare la cessione oppure no? E poi l'altra cosa è più per sul margine di interesse commerciale. Sto guardando anche ai vostri pari, quindi mi chiedevo, state includendo anche degli hedges, fate qualcosa di diverso rispetto ai pari per quello che riguarda, mi pare che abbia detto, il margine di interesse commerciale, se fate cose diverse.
Sì, allora, per quanto riguarda i 2 miliardi e mezzo non dobbiamo aspettare niente, possiamo procedere, quindi questo non impatta per questa operazione. Ora, come le dicevo prima, abbiamo dato oggi l'esclusiva, quindi siamo già partiti, questo a prescindere dall'esito o da quello che è successo, dall'esito dello stesso. Per quanto riguarda invece quello che stiamo facendo noi rispetto ai nostri pari, cioè penso che tutti quanti si diano da fare, noi abbiamo una posizione, se mi consente, un po' leggermente diversa. Siamo una banca che nel giro di un anno ha cambiato fortemente pelle, quindi rispetto all'anno fa noi siamo quasi raddoppiati come dimensione di masse intermediate, come dimensione di clienti e anche come dimensione di dipendenti. Basti pensare che noi stiamo integrando tra l'operazione che abbiamo fatto di UBI, che erano 620 filiali, e quelle di Genova, qualche cosa come 8.400 persone al nostro interno, quindi siamo mutati radicalmente. Sono entrate dentro 2 milioni e mezzo di clienti nuovi. Quindi è chiaro che oggi come oggi compararci con i nostri pari diventa difficile. Noi oggi stiamo credendo una serie di territori che per noi fino a poco tempo fa erano nuovi, con una differenza. Diciamo, col mondo di UBI lo abbiamo dimostrato col churn rate, per cui siamo riusciti a mantenerlo esattamente in linea con quello della banca. Quindi possiamo dire a distanza di un po' di tempo che ormai quel mondo è consolidato e quindi lo stiamo sviluppando. La cosa che faremo di diverso invece sarà sul mondo Carige, perché è una banca che ha subito una situazione sicuramente pesante e il problema non è quello di perdere la clientela, ma di andare a riacquisire le masse che quella clientela nel frattempo aveva perso. Noi, dicevo prima, abbiamo attivato da inizio anno un'attività intensa dal punto di vista commerciale, lo vedete anche dai 4 miliardi e 300 milioni di nuovi crediti che abbiamo erogato, che sono il 32% più del normale. Le confermo che questo andamento sta andando avanti anche quest'anno, stiamo cercando di acquisire delle masse importanti, quindi siamo forse, che poi i nostri pari fondamentalmente uno solo, perché non possiamo certo compararsi né con Intesa né con Incredito, sia per dimensione ma anche per tipologia di banca, ma se ci compariamo nei confronti del Banco Popolare, che è più simile a noi, noi oggi credo che siamo un pelino più aggressivi, in quanto vogliamo crescere molto da questo punto di vista. Abbiamo attivato una serie di servizi che non avevamo, il Corporate Investment Banking, che prima c'era ma era fatto in maniera residuale, oggi ha una sua dignità perché c'ha un comparto all'interno con più di 120 persone, l'obiettivo è di arrivare a 160, stiamo acquisendo sul mercato anche delle competenze specifiche, quindi da questo punto di vista intendiamo procedere, stiamo lavorando per crescere. Lo dimostra anche la crescita del transazionale, che è figlio sicuramente di una situazione di mercato che ci ha favorito, ma è figlio anche di un'attività intensa dal punto di vista commerciale che stiamo facendo. L'altra cosa che stiamo facendo, l'abbiamo annunciata nel piano industriale, siamo appena partiti, vorremmo lavorare pesantemente anche su tutta l'attività del private banking e comunque del risparmio gestito in generale, e infatti daremo una consistenza importante alla banca Cesare Ponti che stiamo portando a casa da Genova, in cui verrà trasferita una parte importante della nostra attività all'interno, e l'altra cosa su cui stiamo lavorando in maniera molto pesante è tutto il comparto assicurativo. comparto assicurativo che, come lei sa, portiamo avanti con un contratto di distribuzione che abbiamo con Unipol, che tra l'altro è socio al 19,9%, quindi voglio dire, saranno contenti anche i nostri soci. Questi sono i comparti su cui stiamo lavorando e le posso assicurare che stiamo lavorando in maniera molto intensa. I risultati del primo trimestre avevano già dimostrato, anche già a fine anno si vedevano, lo si vede ancora meglio soprattutto in quelli di questo trimestre, i cui risultati abbiamo dati integrati di Carise, ma per parlarci fuori dei denti, diciamo la stragrande maggioranza di questi risultati sono tutti frutto ancora di Biper, quindi Carige non ha ancora prodotto la crescita che noi ci attendiamo, anche se, sottolineo, per noi Carige è stato un investimento voluto e importante perché riteniamo che ci sia delle possibilità di crescita importante e lo sottolineo anche perché la banca la conosco, la banca purtroppo ha vissuto 6 anni difficili, è riuscita a mantenere sostanzialmente il numero di clienti, 800.000 clienti c'erano e 800.000 clienti circa ci sono ancora oggi, quello che è diminuito in quella banca sono la fuoriuscita delle masse, facilmente comprensibile perché chi aveva delle disponibilità depositate in quella banca, nel momento in cui quella banca ha dimostrato di avere qualche debolezza ha pensato bene di metterle al riparo su banche più sicure e invece le aziende che avevano bisogno di approvvigionarsi, sapendo che quella banca era contingentata sul credito, si è rivolta a banche che potevano dare più soddisfazione. Per cui i clienti hanno lasciato il conto, ma hanno trasferito le masse. Il compito che noi avremo su quella banca, che faremo noi insieme ai colleghi di Carige, che peraltro conosco e so che sono anche molto, molto incentivati a riscattare tutto questo periodo, sarà proprio quello di andare a cercare di recuperare tutte quelle masse che si sono perse in questi anni e sono anche convinto che ce la faremo, quindi questa sostanzialmente è la cosa che ci differenzia più delle altre banche. Mettiamola così, noi a differenza delle altre banche siamo una banca in costruzione, la stiamo costruendo e quindi abbiamo un periodo di lavoro più intenso ma anche di probabilità di crescita forse leggermente maggiore di quelle che non hanno gli altri.
Ok, grazie.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. Dottor Montani, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate. Ah, chiedo scusa, abbiamo un follow-up da parte di Domenico Santoro di HSBC. Prego.
Scusate, soltanto per avere tutti i dettagli in chiaro. Ritornando sui costi di ristrutturazione, è corretto dire che dovete soltanto fare l'accrual a questo punto di altri 70 milioni di costi di ristrutturazione relativi a Carige nella seconda parte dell'anno e non sono stati ancora considerati 220 milioni di cui parlavate a piano dei costi? Delle penalità dovute agli accordi commerciali, è corretto? Sono soltanto questi gli,
sì,
gli ultimi?
No, allora, ho capito. Allora, sì, allora è corretto quello che dice assolutamente. Il costo delle penali in parte l'abbiamo già accantonato, ma non tutto, perché come sa su alcune controparti c'è un confronto in corso e quindi ovviamente noi stiamo cercando di risolvere tutti questi contratti, li risolveremo, ma vorremmo risolverli a un costo più conveniente di quello che è previsto. Quindi abbiamo previsto una parte, le altre sono previste entro fine anno, quindi entro fine anno finiremo. Per cui sì, le confermo la prima e la seconda gliel'ho detta adesso.
Un'indicazione sui costi l'avevo chiesto prima, mi scusi, sulla seconda parte dell'anno.
L'indicazione sui costi 70 milioni per Carige e 220 milioni sono quelli delle penali.
No, dicevo la guidance sui costi operativi, così come ci ha dato quella sul margine interesse.
Ah, scusi, no, credevo per quanto riguarda questo. Ah, sui costi operativi, lei voleva sapere le linee guida per trimestrali della seconda parte dell'anno. Trimestralmente prevediamo intorno al miliardo.
No,
6,40. Sì, 6,40, nei costi operativi, adesso avevo in testa i proventi. Sì, sì.
Grazie.
Costi operativi 6,40, 6,40, 6,50.
La prossima domanda è da parte di Azzurra Guelfi da Citi. Prego.
Buonasera, io ho due domande sul net interest income. Una è sullo spread. Quando vedo il confronto quarto su quarto, l'allargamento dello spread si è principalmente verificato per la parte di asset yield e non ancora sulla parte di liabilities. E se ci dà un po' di colore su questo, che cosa drive questo miglioramento. E l'altra cosa è sui volumi. Ovviamente abbiamo visto i tassi in salita dall'ECB e le aspettative della curva sono un'ulteriore salita. E come questo si riflette nel costo del financing per le SMEs e come potrebbe impattare anche la richiesta e la domanda di volumi nei prossimi trimestri dell'anno prossimo? Grazie mille.
Dunque, sulla domanda di volumi, come detto, c'è stata, l'abbiamo registrata e l'abbiamo anche in parte presa e continuiamo sempre a seguirla, per cui pensiamo che ci sia una richiesta che prosegue ancora. Per quanto riguarda l'andamento dello spread, è aumentato, è andato a 1,42, è in linea con quello che ci aspettavamo, pensiamo anche di poterlo migliorare, questo dipenderà poi anche dall'andamento del mercato. Se l'andamento del mercato e i tassi sono questi, è molto probabile che ci possa essere un ulteriore miglioramento. In questa fase l'abbiamo solamente preso in parte, ma era inimmaginabile poterlo avere per un importo maggiore. Stiamo sul fronte della clientela, come le ho detto prima, stiamo crescendo molto con delle nuove acquisizioni. Le nuove acquisizioni pagano anche un piccolo prezzo d'ingresso perché dobbiamo ripartire, ma comunque direi che siamo assolutamente in linea con quello che erano le previsioni visto l'andamento del mercato. Quindi ci aspettiamo che la domanda continui, perlomeno così l'abbiamo registrata anche nel mese di luglio, e non abbiamo motivi di pensare che possa cambiare nel giro di poco tempo. Poi quello che sarà dopo l'estate, onestamente, dovremo vederlo anche in funzione a quelle che saranno le evoluzioni di mercato.
Scusi, se posso fare un follow-up su questo, la domanda era più su se c'è un livello di tassi a cui voi pensate che la crescita dei volumi potrebbe essere impattata perché diventa troppo oneroso per le SMEs per investire o per fare nuove iniziative. Era più forward-looking, mi scusi se non è stata chiara.
Dunque, l'aumento dei tassi, stavo cercando di pensare esattamente cosa vuol sapere. Allora, chiaramente l'aumento dei tassi in questo momento a noi non disturba per niente, è un momento, perlomeno in questa fase ci va assolutamente bene. Più che l'aumento dei tassi riguardo alla domanda che viene fuori è casomai all'andamento del mercato. Se dovesse esserci una recrudescenza della rischiosità, questo dovremmo valutare, ed è questo che valutiamo, non c'è un limite oltre il quale non andiamo.
La prossima domanda è un follow up di Marco Nicolai da Jefferies, prego.
Sì, buonasera, approfitto per fare un'altra domanda. Sui risk-weighted assets, siete oggi a 54 miliardi e secondo il piano arriverete a 61 nel 2025. Nonostante però farete parecchie riduzioni ora, 4-5 miliardi se non mi sbaglio, che arriveranno sia dalla riduzione, cessione diciamo di parte di Carige, dalle cessioni, insomma dal passaggio di Carige, scusate, ai modelli AIRB. Quindi, insomma, in questo contesto mi sembra che i 61 miliardi che avete a piano siano un pochino troppo elevati. Capisco che magari ci saranno degli impatti a livello di EBA guidance, Basel IV, ma insomma, datemi un pochino una mano a capire come arrivate a quei 61 miliardi, non so se mi sto perdendo qualcosa. E poi volevo sapere se c'era qualcosa di non recurring nella linea other operating income in questo quarter, perché ho visto che avete circa 10 milioni di costi lì dentro. Grazie.
Sì, sono Alberto Ferrari, ciao, buongiorno. Allora, la stima dei 61 miliardi tiene conto sia di un forte aumento degli impieghi, che in parte si sta già vedendo, come ha detto l'amministratore delegato, e continuerà ad aumentare, in comparti come il large corporate con una densità di RWA più elevata. Ma soprattutto tiene conto di una nostra stima, che reputiamo prudente, degli impatti di Basilea 4. Perché abbiamo incorporato fra 4,5 e 5 miliardi di incremento degli RWA dovuti a EBA Guidelines e Basilea 4 con anche l'FRTB, per cui diciamo, all'interno c'è un margine di prudenza dovuto all'impatto della piena computazione degli effetti di Basilea 4. Sì, come gli straordinari abbiamo effettivamente un impatto negativo di circa 20 milioni dovuto a un recupero della CIV che ha impattato la voce other income.
Grazie. Potete anche... Mi sentite?
Sì.
Ok, grazie. Potete anche darci un update a livello di NII sensitivity, includendo carige? Ci sono delle diverse, insomma, ci sono delle novità rispetto all'ultima sensitivity che ci avete dato? Grazie.
No, non ci sono novità, sono quelle che avevamo comunicato, quindi avevamo indicato il pareggio l'altra volta, il 15%, quindi lo confermiamo.
Dottor Montani, le domande sono terminate.
Io vi ringrazio, fa molto caldo e quindi vi ringrazio due volte perché avete avuto la pazienza di ascoltare e avete avuto anche la pazienza di stare in questa giornata calda, ad ascoltarci e a farci le domande. Grazie, comunque rimaniamo a disposizione per qualsiasi volta esigenza, i colleghi sono comunque sempre disponibili, io stesso di qualsiasi cosa avete bisogno ci potete chiamare. Grazie e buona serata a tutti.